l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali presentano Conversazioni d'arte, dimore, castelli e palazzi d'Italia. L'antica suggestione dei castelli tra paesaggi alpini ed opera dell'uomo. Conduce Luisa Bartolucci. Prenderanno parte alla trasmissione Tommaso Daniele, Presidente nazionale Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Roberto Domen, Soprintendente ai Beni e alle Attività Culturali, Regione Autonoma Valle d'Aosta. Gianfranco Zidda, Storico dell'Arte, Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, Regione Autonoma Valle d'Aosta. Laurent Vierin, Assessore all'Istruzione e Cultura, Regione Autonoma Valle d'Aosta. Patrizia De Socio, Coordinatore del Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio, Servizio Secondo, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Elisabetta Borgia, Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In redazione Mariolina Lombardi e Francesco Piscitiello. Regia di Giacomo Elmi.
Buonasera a tutti da Luisa Bartolucci, siamo qui per un secondo ciclo delle nostre conversazioni d'arte, un ciclo che quest'anno si occuperà di dimore, castelli e palazzi d'Italia. Per parlarne oggi avremo diversi ospiti, ma per introdurre il ciclo abbiamo intanto il Presidente Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, Professor Tommaso Daniele. Buonasera Presidente.
Buonasera.
E poi due nostre vecchie conoscenze, se così le vogliamo definire, la dottoressa Patrizia De Socio, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Servizio Secondo, Centro per i Servizi Educativi del Museo del Territorio, di cui è la coordinatrice. Buonasera dottoressa.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ed anche Elisabetta Borgia, la dottoressa Borgia, dello stesso servizio che non ripeto, lunghissimo. Buonasera anche a lei.
Buonasera.
Presidente, siamo giunti ad un secondo ciclo.
Sì, io ho partecipato, sono stato coinvolto, diciamo, nel gruppo di lavoro che ha organizzato questo secondo ciclo. Sono stato lieto di apprendere questa volontà del Ministero di continuare a collaborare con noi. E ho dato, se così si può dire, la mia benedizione a questa iniziativa, che è veramente interessante, e credo che anche i nostri soci abbiano gradito le passate edizioni, e questa si presenta ancora più interessante perché parla di cose concrete, di dimore, di palazzi, di castelli, qualcosa. Sono strutture che hanno ancora un fascino particolare, qualcosa di magico, di misterioso. Sono convinto che incontreranno queste trasmissioni il favore dei nostri soci. Sono qui per augurare a tutti un buon lavoro e esprimere la speranza che questo ciclo abbia perlomeno lo stesso successo che ha avuto quello precedente. Non posso trattenermi con voi per ovvie ragioni. Vi saluto e buon lavoro.
Grazie, buona serata a lei.
Grazie.
Buonasera.
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 Dottoressa De Socio, vogliamo introdurre, spiegare esattamente di cosa si occuperà questo ciclo di trasmissioni? Un po' il titolo del ciclo già lo enuncia, oltre ad annunciarlo, scusate il gioco di parole.
Sì, esattamente. Quest'anno abbiamo pensato di proporre su un... come dire, idea e suggerimento anche un po' delle riflessioni fatte con te proprio, Luisa, mesi fa, introdurre un tema che sembrava potesse essere interessante proprio perché ci consentirà di parlare non solo di luoghi, ma anche di territori, anche di paesaggi, di luoghi, territori e paesaggi interpretati dagli artisti che li lessero e ne diedero riproduzione su dipinti e opere pittoriche, di luoghi che conservano tradizioni antiche, di luoghi che sono stati anche sede di episodi particolarmente interessanti dal punto di vista storico e letterario, e cioè fare una conversazione un po' da salotto, un po' da probabilmente aula universitaria, in cui ascoltare come dire, la grande quantità di cui, in cui conoscere la grande quantità di luoghi, di castelli, di dimore, e legarli alle storie delle grandi famiglie che questi luoghi abitarono e che questi castelli e dimore costruirono. Quindi faremo un pochino un escurso storico, ma anche leggero direi, ricevendo in un certo senso alcuni dei suggerimenti che credo siano arrivati anche in redazione, proprio per dare un'idea anche molto colorata, se volete, di quello che questi luoghi rappresentarono. Faremo una serie di trasmissioni che arriveranno probabilmente a toccare quasi tutte le regioni d'Italia, cercando di individuare dei tipi di dimore, castelli e palazzi che possono essere di interesse per i nostri ascoltatori.
Ascoltatori che già ci hanno inviato diverse email, vero Francesco? Sì, buonasera anche arrivate. A Francesco Piscitiello.
Buonasera. Ne sono arrivate diverse già di
sono arrivate genere. Già diverse, perché sembra che questo tipo di trasmissioni che dovranno occuparsi appunto di dimore, castelli e palazzi susciti molta curiosità, e come accennava anche prima il presidente Daniele, effettivamente sono luoghi che affascinano perché spesso e volentieri legate a storie o comunque a personaggi estremamente significativi. Come verrà strutturato il ciclo? Possiamo intanto accennare qualcosa, dottoressa De Socio?
Sì, il ciclo, dicevo, presenterà parte con questa prima trasmissione che abbiamo voluto dedicare alla Val d'Aosta, proprio perché rappresenta simbolicamente l'entrata, no, nel nostro paese, un'entrata che valica monti, un'entrata da cui arrivavano nel nostro paese pellegrini, ma anche viaggiatori, un'entrata anche simbolica, se volete, nei luoghi d'Italia. Proseguirà poi con una cadenza all'incirca mensile, parlando anche di luoghi molto lontani geograficamente l'uno dall'altro. Ad esempio, una delle prossime puntate sarà dedicata, vi anticipo, al castello di Copertino, che si trova nel Salento, e quindi ripercorrere anche in una sorta di flash quella che è stata la ricchezza di questi luoghi in Italia. Poi proseguiremo con un approfondimento sulle ville Medice, e quindi i luoghi della Toscana, e poi andremo ancora avanti con i castelli e le rocche dell'Umbria. E poi affronteremo anche uno dei luoghi probabilmente più interessanti del nostro paese, ma lo faremo in modo tale che possa combaciare con il periodo delle vacanze, e quindi parleremo di San Leo e di Gradara, cercando di invogliare
il castello di Paolo e Francesca e Cagliostro.
Cercando di invogliare i nostri ascoltatori tra un bagno e l'altro a fare anche una puntata in questi luoghi meravigliosi che si prestano particolarmente a questo fine. E quindi ecco, un'alternanza tra luoghi di more principesche e anche luoghi minori o meno conosciuti del nostro territorio.
Dottoressa Borgia, vogliamo tentare di introdurre la puntata di oggi?
Sì, volentieri. Dunque, il titolo della puntata di oggi, che apre questo secondo ciclo, è l'antica suggestione dei castelli tra paesaggi alpini ed opera dell'uomo. Ecco, abbiamo inserito questo termine, suggestione, proprio perché sicuramente, come accennava anche prima il Presidente, i castelli hanno creato intorno a sé questo un po' alone suggestivo, soprattutto a partire dall'Ottocento, da questo sentire romantico, un luogo segreto, inaccessibile per definizione, e dove le storie sono spesso anche un po' trasfigurate in questa dimensione irreale, un po' fuori dal tempo, e a noi piacerà anche seguirle queste vicende, questi personaggi un po' a metà tra storia e leggenda, tra cronaca e rivisitazione letteraria. Leggeremo documenti d'archivio, ma anche scritti letterari, come ci hanno spesso richiesto anche gli ascoltatori. Sarà però anche molto un percorso che ci guiderà proprio alla conoscenza e per alcuni sicuramente anche la scoperta di castelli, palazzi, regge e ovviamente dei tesori d'arte contenuti in essi, e si cercherà anche di collocare questi edifici, queste dimore nel loro contesto politico, sociale dell'epoca, insomma, per capirne anche un pochino la nascita, la genesi. Ed ecco appunto proprio oggi con i nostri ospiti, ad introduzione di questo tema specifico dedicato ai castelli, cercheremo di capire come questi centri fortificati ad essi correlati sono poi in realtà un'espressione proprio architettonica materiale di cambiamenti, di trasformazioni politiche e sociali che sono state determinate da due fattori determinanti. Quali sono stati questi fattori che poi hanno portato ad un fenomeno che prende il nome di incastellamento? Sono stati una nuova ondata di invasioni, soprattutto tra il IX e il X secolo, invasioni di popolazioni scandinave, di ungari dall'est, di saraceni dal mare, e soprattutto quel progressivo smantellarsi del sistema feudale posto in essere da Carlo Magno, che aveva costruito questa sudditanza basata sui vassalli, valvassori e valvassini, come ci ricordiamo un po' dagli studi anche scolastici, che man mano entra in crisi, per cui c'è un proliferare di piccoli domini e la necessità anche di difendersi, questa insicurezza che aumenta sul territorio, questa necessità di controllo porta a un progressivo abbandono poi di quegli insediamenti sparsi e invece a questo fenomeno di raccolta in centri fortificati, questi i castra appunto, di cui sicuramente ci parlerà più approfonditamente anche il dottor Zida, il soprintendente Domen. È un fenomeno curioso relativamente perché vediamo che le popolazioni tornano ad occupare quei luoghi di altura spesso che erano già fortificati in modo naturale proprio per le caratteristiche del terreno, per l'orografia, e che erano stati abbandonati spesso in epoca romana per occupare invece zone più pianeggianti. Quindi c'è un ritorno verso l'interno, verso i luoghi d'altura in molti casi. Quindi questo è un fenomeno che conoscono molto bene anche gli archeologi. Nella stratigrafia si trova lo strato medievale sotto quello protostorico, mentre la parte romana la si ritrova più le testimonianze dell'occupazione di epoca romana si ritrovano più a valle. Poi sarà un fenomeno contrario, ma io non voglio anticipare troppo e penso che sia giusto dare spazio ai nostri ospiti.
Vogliamo
la parola? Voglio solo aggiungere, sì, una cosa. Ascolteremo nel corso della trasmissione dei brani musicali che sono stati scelti, selezionati per noi dalla dottoressa Maria Di Berardo, la nostra collega,
che abbiamo avuto l'opportunità di conoscere durante una trasmissione dedicata all'arte orientale.
Esattamente, dedicata proprio a Marco Polo nello specifico, e sono tutte musiche che fanno riferimento a danze medievali che si collocano tra il 1200 e il 1300.
E allora, prima di introdurre il primo ospite, vogliamo ascoltare uno di questi brani musicali?
Sì, e forse ancora prima un brevissimo passaggio da un bellissimo romanzo di Italo Calvino, Il Cavaliere Inesistente, proprio per iniziare a annunciare questo secondo ciclo.
Prego.
Dal raccontare al passato e dal presente che mi prendeva la mano nei tratti concitati, ecco, o futuro, sono salita in sella al tuo cavallo. Quali nuovi stendardi mi levi incontro dai pennoni delle torri di città non ancora fondate? Quali fumi di devastazioni dai castelli e dai giardini che amavo? Quali impreviste età dell'oro prepari, tu, mal padroneggiato, tu foriero di tesori pagati a caro prezzo, tu, mio regno da conquistare, futuro?
Eccoci di nuovo in studio. Ricordo naturalmente ai nostri ascoltatori che, qualora lo desiderino, possono interagire con noi o utilizzando il form di Parla con l'Unione o ancora chiamandoci al numero 06-699-88353, lo ripeto, 06-699-88353, o ancora scrivendo al nostro indirizzo email, che è stato sufficientemente utilizzato sino ad ora, diretta@uicechi.it. È con molto piacere che questa sera abbiamo con noi l'assessore all'istruzione e cultura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, il dottor Laurent Viren. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera e benvenuto tra noi. Assessore, la politica culturale in Valle d'Aosta come viene impostata? Che cosa si fa specificatamente?
Beh, intanto la Valle d'Aosta è una regione che è ricca di patrimonio tangibile, quindi di segni del passato, di segni tangibili del passato, fatte appunto di principalmente di patrimonio legato al Medioevo, alla Romanità, quindi patrimonio archeologico, castelli, caseforti, torri, un patrimonio incredibile, ma anche fatta di un patrimonio incredibile dal punto di vista del patrimonio immateriale, quello intangibile, quello delle tradizioni orali, degli usi, dei costumi di una comunità che è anche una comunità che è minoranza linguistica. Quindi la nostra politica culturale per recuperare questo patrimonio, noi l'abbiamo riassunta con un termine che abbiamo indicato nella restituzione, cioè nel restituire il patrimonio alla comunità, sia appunto esso materiale o immateriale, che si riassume nel fatto di rendere accessibile alla comunità questo patrimonio attraverso intanto l'organizzazione di eventi nel patrimonio tangibile, quindi l'abbinamento di luoghi suggestivi del passato con eventi culturali di alto profilo, accessibile al maggior numero possibile di persone, quindi anche a chi si trova in condizioni di disabilità, e soprattutto la cultura, il patrimonio culturale, non più inteso come riservato a pochi, a pochi eletti, a poche persone, ma accessibile appunto alla comunità in generale, che è, quando si parla di restituire, che è che ne è proprietaria. Quindi questo significa partecipare democraticamente a tutto ciò che l'amministrazione, che le associazioni sul territorio organizzano, quindi questi eventi nei luoghi culturali, questa valorizzazione del patrimonio immateriale deve essere reso disponibile alla comunità il più possibile. Quindi questo si traduce in un ricco calendario di eventi che disseminano così la nostra, sono disseminati nella nostra valle, soprattutto nella stagione estiva nei luoghi di cultura, nei beni culturali. Da aprile a settembre la nostra regione vive di beni culturali, di musica, di sensazioni, di teatro, di suggestioni, appunto, per usare un termine che voi oggi avete evocato, e che fa vivere non solo la città di Aosta con le sue, con ciò che offre, ma tutto il territorio, perché abbiamo un sistema di castelli, di caseforte, di torri che già erano reti di comunicazione nel tempo e che oggi sono tornate ad essere una rete, ma è una rete dei beni culturali.
Assessore, lei parlava per l'appunto dei castelli che saranno oggetto della trasmissione di oggi. Qualche ascoltatore si chiedeva e ci chiedeva quanti sono mediamente i visitatori che si recano in Valle d'Aosta per visitare questi castelli e soprattutto per la maggior parte sono italiani o stranieri. Non so se avete statistiche di genere, ma l'ascoltatore era curioso.
Beh, intanto i nostri castelli registrano un grande numero di visitatori. Noi siamo una piccola regione, siamo la più piccola regione d'Italia, siamo circa 115.000 abitanti. Si parlerà oggi del castello di Fenice. Il castello di Fenice nel tempo ha fatto registrare e fa registrare presenze sui 100.000 visitatori annui, quindi ci sono state stagioni in cui questi visitatori sono aumentati, ci sono altre stagioni in cui, essendo la rete dei castelli valdostani in evoluzione, nel senso che abbiamo nella procedura di acquisizione, di restauro e poi di restituzione aumentato il numero di castelli, quindi distribuendo il flusso, c'è un flusso continuo che in queste ultime stagioni noi abbiamo presentato sotto forma coordinata, cioè i siti, gli eventi e le mostre, come un'unica offerta culturale che nelle ultime tre stagioni ha visto raddoppiare il numero di utenti. Quindi solo per la stagione estiva, per citare dei dati che sono sempre interessanti, noi siamo passati da 340.000 presenze di due estati fa qui in valle, nei beni culturali, castelli principalmente, siti e mostre, con eventi abbinati, a 630.000 dello scorso anno, con punte nei castelli principalmente di Fenice e i Sogni, che sono castelli molto, molto visitati. Oggi abbiamo ancora castelli che sono in corso di restauro, cito per esempio il castello di Emaville, cui il progetto definitivo esecutivo abbiamo appena approvato, i lavori stanno per iniziare, abbiamo il castello di Car che è oggetto di restauro avendo accesso a fondi europei, abbiamo appena acquisito il castello di Arnà, sono tutti castelli che verranno inseriti in questo circuito e che vanno a completamento dell'offerta che già oggi esiste, ma che deve essere una rete distribuita e differenziata sul territorio da un punto di vista di contenuti e appunto dell'offerta territoriale della valle.
Come sappiamo, si parla oggi eminentemente di crisi del nostro paese, ma si sa, la cultura in momenti di crisi può quasi sembrare qualcosa, mi si passi il termine, di superfluo, mentre in realtà è un valore aggiunto, lo sappiamo bene. Che significato ha quindi parlare o comunque fare cultura in un momento come questo?
Beh, intanto la cultura è un indotto e chi dice che di cultura non si mangia parte da un assioma completamente errato.
Sono d'accordo.
La Valle d'Aosta, in controtendenza con ciò che purtroppo sta avvenendo a livello nazionale, ha continuato e continua ad investire anche in un momento di crisi nel settore culturale. Noi tra l'altro abbiamo anche l'onere e l'onore di avere nel nostro assessorato la parte istruzione, che noi non a caso abbiamo voluto legare alla parte culturale, perché ogni iniziativa culturale noi la destiniamo anche e soprattutto ai ragazzi delle scuole che preparano il futuro. Quindi a maggior ragione gli investimenti nel campo dell'istruzione e della cultura sono, e uso la parola investimento perché non sono una spesa, sono un investimento, perché sono un investimento sul futuro. La cultura è un indotto È un indotto che ha delle ricadute incredibili sul territorio, sia a livello di presenze e di spesa pro capite che le persone che visitano la valle. Si parlava prima nella sua domanda di visitatori stranieri o italiani. Noi abbiamo un turismo di prossimità principalmente, ma essendo noi in regione transfrontaliera abbiamo la presenza di molti francesi, svizzeri, e poi abbiamo anche, oltre al turismo di prossimità italiano, presenze che vengono da più lontano. Ma la considerazione è che l'indotto, noi abbiamo di recente costituito la Film Commission Valle d'Aost, anche qui in un periodo di tagli al settore cinema, noi abbiamo creato come assessorato una legge che istituisce una fondazione e che vedrà nelle prossime settimane, per esempio, la realizzazione del primo film ambientato nel castello di Gressoney, il Castel Savoia di Gressoney, il famoso castello della regina Margherita, che sarà il prossimo tormentone cinematografico di Natale. Il film si chiamerà Il peggior Natale della mia vita, che a fronte di un investimento di 60.000 euro da parte della Film Commission porterà un indotto per 400.000 euro a livello ricettivo, a livello di indotto di presenze durante questi due mesi in cui le troupe, in cui le professionalità che non provengono da fuori ma che saranno reperite in loco saranno messe a disposizione. Quindi, per citare un esempio, che sommate a tutte le presenze dei nostri visitatori che noi cerchiamo di allietare con appunto un'offerta integrata, fanno sì che gli investimenti in campo culturale, oltre ad avere una valenza culturale di una comunità, perché a me piace sempre ricordare che la cultura è l'anima di una popolazione, di un popolo, esiste anche oggi un'opportunità in più che è l'indotto del turismo culturale, che per quanto ci riguarda, accanto al turismo classico come noi lo conosciamo, qui legato alla neve d'inverno, legato al nostro territorio, alle peculiarità paesaggistiche che la valle offre, è il turismo più suggestivo e che sta tra l'altro dando dei risultati incredibili in termini di presenza e di ricadute anche economiche sul territorio.
Assessore, io la ringrazio per essere stato con noi e le auguro buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie e buona serata.
Buonasera, arrivederla.
Salve.
Breve stacco musicale. Eccoci di nuovo in studio, abbiamo con noi, l'abbiamo raggiunto telefonicamente, il dottor Gianfranco Zidda, storico dell'arte e della soprintendenza per i beni e le attività culturali della regione autonoma Valle d'Aosta. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera e benvenuto tra noi innanzitutto, grazie per aver accettato il nostro invito. Dottor Zidda, la Valle d'Aosta, questa regione autonoma che si trova peraltro in una posizione molto particolare, perché lo accennava prima l'assessore, è un po' fra Francia, Svizzera e poi culturalmente è un po' un punto piuttosto così, se vogliamo anche mitteleuropeo sotto certi aspetti. Che cosa possiamo dire di questa regione così particolare?
Beh, innanzitutto potremmo inquadrarla già dal punto di vista della dimensione, ossia la regione più piccola dell'Italia, la regione più a nord, diciamo, nord-est dell'Italia, e con i suoi 3.263 chilometri quadrati possiamo dire che è proprio una delle zone più piccole. E poi per la posizione è una posizione molto particolare. Nella letteratura la Valle d'Aosta è intesa come una regione intramontana, nel senso che è completamente circondata da montagne, quindi la sua caratteristica è data dal fatto di non avere dei confini che possono essere superati in maniera facile se non attraverso dei valichi che nel momento attuale sono quelli che possiamo attraversare appunto dal Monte Bianco e soprattutto dal Gran San Bernardo. Quindi queste sono delle caratteristiche un po' dal punto di vista dei confini. In più, un dato caratterizzante della Val d'Aosta è il fatto che è la regione italiana, la regione europea addirittura, che vanta le montagne più alte, con il Monte Bianco e i suoi 4.815 metri, 45, c'è sempre un po' una diatriba nel stabilire quant'è l'altezza precisa. E altre vette famose sono appunto quelle del Cervino, del Monte Rosa, del Gran Paradiso, sono tutte un po' concentrate in questa regione. Questo fa sì che la regione abbia queste caratteristiche particolari che hanno influito sicuramente anche in quello che è la forma mentis anche delle persone che la abitano, il sentirsi quasi protetti in questa regione nella quale sono le montagne che ci circondano.
L'etimologia del nome della regione da dove proviene?
Beh, la Valle d'Aosta è la valle della città di Aosta, Augusta, e Augusta Pretoria la città che venne fondata dai Romani nel 25 avanti Cristo e appunto ha avuto come nome il nome di Augusto in onore dell'imperatore Augusto, e quindi da questo è stato poi tratto il nome, come appunto si può ben evincere. E nel italiano appunto è la Valle d'Aosta, proprio prende questo nome dalla città.
Se dovessimo tentare un inquadramento della storia della regione attraverso i secoli, quali sono i tratti che possono essere sottolineati e di maggiore interesse?
Guardi, dall'antichità noi abbiamo delle tracce che addirittura risalgono al Mesolitico. Diciamo che i ritrovamenti che sono stati effettuati su alcuni altipiani ci danno una datazione di circa 11.000 anni fa. E questo è il momento più antico. Naturalmente poi la storia ha avuto il suo corso, quindi un momento assai importante fu intorno al 3000 avanti Cristo, quando una forma di civiltà si è sviluppata in Val d'Aosta, ma è una civiltà che trova dei riscontri anche oltre Alpe. Diciamo che materiali e i siti archeologici che sono stati rinvenuti in Val d'Aosta trovano una sorta di fratello gemello al di là delle Alpi, a Sion in Svizzera, dove un insediamento uguale quasi per tipologia di manifestazioni artistiche e anche manifestazioni di tipo sociale, manifestazioni legate al mondo dell'aldilà o al mondo della religiosità dell'epoca, si trovano uguali. E andando avanti comunque si arriva al momento della Romanità che è il punto in cui noi possiamo dire si sviluppa il concetto della Val d'Aosta con questo nome. Allora, la città di Aosta viene fondata, è una città che ha delle caratteristiche particolari, ricorda quello che è un insediamento militare e è stata costruita in una maniera estremamente razionale, cercando di sfruttare quelle che sono sia le caratteristiche del terreno che le caratteristiche della orografiche, delle presenze dei fiumi e andando avanti ancora la storia della Val d'Aosta si incrocia con quello che è la storia della Savoia, in particolare con quello che è un po' la presa di potere dei Savoia. A partire dal X secolo l'influenza sarà sempre più forte, fino a che nel XII secolo i Savoia proprio avranno il potere, eserciteranno il loro potere sulla valle. E questo comunque sarà un potere che verrà mediato da degli accordi che vengono presi con la popolazione valdostana. C'è sempre stato questo, come posso dire, sentimento di autonomia, un sentimento di affermazione di quello che è il carattere precipuo, per cui anche con i Savoia i valdostani hanno raggiunto degli accordi per poter venirsi incontro uno con l'altro. E poi si va avanti nella storia, la Val d'Aosta ha uno sviluppo che poi vedrà appunto reso fisico e in qualche modo riconoscibile anche appunto con la divisione signorie in queste signorie vengono a trovarsi gli oggetti, delle nostre conversazioni, ossia i castelli.
I castelli, di cui lo accennava anche prima l'assessore, sembra essere molto ricca nonostante le sue piccole dimensioni, la Valle d'Aosta.
Sì.
Quanti castelli vi sono?
Diciamo che tra castelli, case, torri, edifici comunque fortificati, eccetera, si arriva ad un numero circa di 180 elementi, quindi per un territorio così ridotto e soprattutto ti devi tener conto che è un territorio ancora più ridotto perché una grossa percentuale della Val d'Aosta è di difficile accesso, in quanto le montagne così alte non permettono di arrivare ad altezze superiori ai 2000 metri, e i castelli sono sicuramente in zone molto più basse. C'è da dire che una tale concentrazione è dovuta al fatto, da una parte, dello sviluppo che ha avuto come luogo così di passaggio soprattutto, e poi per quello che era la stessa personalità dei vari signori che l'hanno abitata.
Quando si pensa al castello, molti di noi si rappresentano un po' immagini classiche, anche un po' romantiche, no? Di queste costruzioni, ma vogliamo invece spiegare che cos'è il castello, da cosa deriva l'etimologia e quante tipologie poi di edifici che sono riconducibili appunto alla forma del castello esistono di fatto?
Sì, diciamo che il nome castello è un nome di origine latina che però ha delle influenze ancora più antiche. Il nome Castellum è una sorta di diminutivo del nome Castrum, e il nome Castrum ha dei significati un po' per tutte le lingue conosciute legati all'idea del luogo chiuso e fortificato, ossia un luogo che serviva soprattutto per difesa, quindi noi lo associamo quasi immediatamente per l'antichità a un luogo che servì appunto per rifugiarsi e per comunque avere una sorta di fortificazione. Per quanto riguarda la forma evolutiva del castello, si può pensare che il castello abbia un primo modo di vivere con la costruzione di torri. In pratica quello che si pensa è che la prima forma sia appunto un edificio di tipo difensivo che viene in qualche modo ad essere costruito nel momento in cui le famiglie potenti che abitavano nelle città che la città di Aosta, per esempio, città romana, con un grandissimo sviluppo che però va lentamente a perdersi intorno al V secolo, per raggiungere dei momenti bui e poter di nuovo riprendersi a partire dal IX secolo. I signori che abitavano nella città di Aosta piano piano cercano di appropriarsi di quello che è il territorio intorno anche per ragioni di tipo economico, ossia il castello, la torre che ha questa funzione di difesa in realtà è anche una torre di controllo, ossia il signore per concedere il passaggio delle merci nei territori di proprietà richiede un pedaggio e di conseguenza anche questo è un dato economico che è importantissimo per quello che è l'idea della costruzione del castello. Quindi il castello non è visto semplicemente come una fortificazione che serve per difendersi dai nemici, ma come una sorta anche di avamposto per poter esercitare il potere nella zona. È chiaro che le forme del castello sono molteplici, appunto si parte da quello che è una torre che è spesso isolata e spesso posta in un luogo di facile difesa, ossia un luogo che abbia comunque dei dati naturali tali che possano in qualche modo costituire un impedimento all'assalto dei nemici è comunque riscontrato in parecchie zone della Val d'Aosta, a partire da quelle che sono le singole torri nel tratto di strada che va dal Gran San Bernardo fino ad Aosta, per esempio noi possiamo ricordare appunto torri isolate che sono messe su dei picchi veramente inaccessibili e che servono proprio per governare il territorio. Più avanti il castello subisce una trasformazione diversa, diventa la torre con una serie di cinte murarie che la proteggono. Questo è il primo nucleo che ci indica come il castello arriverà ad assumere la forma che nel nostro immaginario diventa la forma più usuale, quindi una grande torre centrale con un apparato di difesa tale che possa in qualche modo comunque costituire anche un luogo di raccolta e una cinta muraria che permetta appunto la difesa dell'edificio centrale. Nel corso del tempo queste cinte verranno magari anche raddoppiate e intorno a queste cinte si cominceranno a costruire anche altri edifici che servono proprio per quello che si chiama il cosiddetto incastellamento, ossia la raccolta della popolazione che vive intorno e che si ritrova nel castello proprio per difendersi da quelli che sono gli attacchi dei nemici.
Dottor Zidda, abbiamo, come sa, il nostro è un programma interattivo e alcuni ascoltatori, ascoltandola spiegare, hanno inviato alcune mail con delle domande. Magari vogliamo tentare, Francesco, di rispondere, il dottore risponderà ad alcune dei quesiti posti. Prego, Francesco.
Allora, la prima domanda l'ha posta Elena. Che differenza intercorre tra i castelli della Loira e quelli valdostani? Spesso li sento paragonare, perché?
Dunque, da pensare a che cosa ci si riferisce per quanto riguarda ambedue i tipi di castelli, soprattutto pensare a quelle che sono le epoche in cui sono state costruite. Spesso la differenza è data dal momento in cui sono stati costruiti. I tipi di castelli della Loira sono castelli più di loisir, luoghi di piacere, luoghi grandi residenze. In Val d'Aosta il castello residenza viene ad essere tale solamente da un certo periodo in poi, ossia a partire dal 400 che il castello assume questo aspetto. I castelli francesi partono già con una forma che è più legata all'idea appunto della residenza piuttosto che i castelli valdostani.
Francesco?
Un saluto a tutti e soprattutto bentornati tra noi. Volevo chiedere se vi sono vicende storiche legate al castello di Fenis che sono connesse, a poemi o romanzi di altri castelli. Si parla molto dei castelli della Valle d'Aosta, ma perché sono tanto rinomati? Che caratteristiche hanno? Si trattava di fortezze o di mura signorili?
Sì, dunque, si tratta sia di fortezze che di mura signorili. Abbiamo nella Valle d'Aosta una grande attenzione verso i propri castelli, perché alla fine dell'Ottocento, quando nasce questa attenzione per quello che è il Medioevo, la Val d'Aosta era ancora una sorta di terreno vergine e gli intellettuali del Piemonte, in particolare Alfredo D'Andrade, l'architetto che poi diventerà il primo superintendente d'Italia, sono attratti da quello che è un terreno di studio che è appunto la Val d'Aosta, proprio perché i castelli non erano stati più abitati da quello che erano le famiglie proprietari, quindi avevano mantenuto delle determinate caratteristiche come fortezza. Dopodiché ci sono altri castelli, come il castello per esempio di Sogne, che una volta che viene acquisito da un pittore, Vittorio Avoldo, che è appunto della cerchia di D'Andrade, ne riconosce il valore importantissimo, perché riesce a recuperare quello che è la parte artistica del castello e quindi riesce a far rivivere il castello come residenza. Il castello di Sogne, infatti, adesso parlo un attimino del castello di Sogne perché è un po' più significativo per questo tipo di trasformazione, di passaggio da castello fortezza a castello residenza. Il castello di Sogne, dicevo, nasce come una fortificazione di proprietà del vescovo, dopodiché passa per ragioni di vendite e di acquisti alla famiglia degli Chalant, che è una delle famiglie più importanti della Val d'Aosta, e nel XV secolo, alla fine del XV secolo, comincia ad essere trasformato in quella che è una vera e propria residenza principesca da uno dei personaggi di questa famiglia, da Giorgio di Chalant, che era il priore di Sant'Orso, priore della collegiata di Sant'Orso, che aveva fatto studi in tutta Europa, aveva studiato a Roma, aveva studiato a Lione e quindi conosceva benissimo l'arte di quell'epoca, e quindi decide di trasformare una dimora che tutto sommato aveva le caratteristiche di una fortezza, quindi assolutamente rigida, assolutamente pensata solo per quelle che erano le caratteristiche della difesa e dell'abitazione, ma non della residenza, e la trasforma veramente in una sorta di luogo di delizie, perché all'interno fa costruire una fontana che diventa un centro di attrazione di quello che è un grande cortile decorato con dei dipinti che rappresentano la vita del tempo, un grande giardino all'italiana, per cui anche questo lo lega a quello che è il Rinascimento, che ormai si stava imponendo sulla scena italiana, però viene preso dalla cultura locale e quasi adattato a quello che doveva essere un po' la dimora principesca. Il castello di Fenice, di cui si parlava prima, ha lo stesso queste caratteristiche, forse meno eclatanti rispetto a quello che è il castello di Sogne, però anche il castello di Fenice, che diventa una sorta di punto di riferimento non solo per quello che è oggi il castello, bensì era già stato il punto di riferimento alla fine dell'Ottocento come esemplare del castello, viene addirittura adottato come punto di riferimento per la costruzione del borgo medievale di Torino, sempre all'opera di D'Andrade, e il castello che si presenta chiuso da due cinte murarie, con una struttura pentagonale molto imponente, si apre all'interno con delle opere d'arte che danno questo senso appunto di passaggio dalla fortezza pura a quello che è la residenza principesca.
Francesco, altre domande?
Sì, un'ultima. In quale delle nostre regioni vi è il maggior numero di castelli? Quali sono i meglio conservati? Quanta gente va a visitare i castelli? Poi che differenza vi è tra la reggia e il castello? Questa domanda ce l'ha posta Pippo da Napoli.
Non saprei risponderle ora per quanto riguarda le percentuali di castelli, che in tutta Italia non non avrei idea ora come ora, bisognerebbe appunto fare un lavoro più di censimento. Diciamo che i castelli si sono conservati in tutta Italia in una maniera quantitativamente altissima. È chiaro che poi bisogna fare un po' la differenza tra quello che è il castello ancora conservato, ancora visitabile e comunque fruibile rispetto a quello che è il castello come rovina, che comunque anch'esso ha un valore. Mi diceva poi l'altra domanda era?
Che la differenza tra la Reggia e un castello, ma insomma...
La Reggia e un castello, insomma la Reggia ha una destinazione che è più reale, allora quindi è l'abitazione del re. Il castello è l'abitazione di un principe o di un nobile o di uno che comunque ha un potere sul territorio, quindi questa è la differenza. Se poi si vuole intendere anche dal punto di vista architettonico, la Reggia solitamente ha delle, in teoria dovrebbe avere delle dimensioni maggiori, un tipo di decorazione ancora più ricca che è dovuta proprio all'importanza del re rispetto a quelli che sono gli altri principi che lo circondano.
Dottor Zidda, ascoltiamo un breve stacco musicale e poi ci diffondiamo sul castello di Fenice.
D'accordo, grazie.
Eccoci di nuovo in studio. Dottor Zidda, parliamo di questo castello di Fenice. Che storia ha? Chi vi viveva? Quali sono le caratteristiche? E soprattutto che cosa ha rappresentato nella storia e che cos'è oggi?
Dunque, il castello di Fenice è uno dei castelli che, diciamo subito, è più fotografato, è più noto dal punto di vista di quello che è la rappresentazione, credo, di quasi tutto il nord Italia. La posizione stessa del castello è una posizione un po' particolare, perché non è una posizione che sia difensiva. Per questa ragione si pensa che proprio la presenza di due cinte murarie, due cosiddette lizze che lo circondano, siano proprio funzionali al fatto che non aveva protezioni naturali intorno, ma sembrerebbe quasi l'affermazione del potere di una delle famiglie più potenti, come dicevo prima, della Valle d'Aosta, la famiglia degli Scialà.
Ecco, la famiglia degli Scialà era una famiglia che si occupava di cosa? Dove traeva le proprie ricchezze, il proprio potere? Da dove?
La famiglia di Chalan era una famiglia che era praticamente legata a filo doppio a quello che erano i Savoia. Gli Chalan diventano importantissimi per la famiglia di Savoia, in quanto sono chiamate a ricoprire cariche importantissime presso la corte. C'è da dire che addirittura i componenti della famiglia Chalan avranno addirittura in alcuni casi il compito di tutore dei figli Conti, per i duchi di Savoia, e vengono inviati a delle ambasciate, ambascerie in tutta Europa, hanno quindi un legame diretto con quello che è tutta l'aristocrazia dell'epoca, e dalla Val d'Aosta si muovono e creano proprio una rete di potere, tra virgolette, chiamiamolo così, che si estende in tutto quello che è il territorio della Savoia e della Svizzera, oltre ad arrivare fino alle propaggini del Piemonte, nella zona del Bellese, di Ivrea. Gli Chalands saranno quelli che comunque si potranno essere in qualche modo ripagati del fatto di non essere più i Visconti di Aosta, solo con dei terreni e degli altri castelli e delle forme di potere che fa sì che praticamente siano un po' i dominatori della Val d'Aosta, nonostante ci fossero delle famiglie che lo stesso avevano importanza, avevano comunque un peso politico. Gli Chalands sono quelli che, diciamo, sono il punto di riferimento proprio per lo sviluppo della Val d'Aosta, da una parte sviluppo politico, sviluppo economico e comunque anche sviluppo artistico. E dal punto di vista, tornando a quello che è il castello di Senice, sì. Sono due personaggi che sono fondamentali per lo sviluppo sia architettonico e militare del castello, sia artistico. Aimone di Chalands è il costruttore del castello e lui comincerà con quello che è un castello probabilmente più dimesso dal punto di vista degli ornamenti, di quello che è tutto l'apparato decorativo. E sarà il figlio che nel 400 invece lo arricchirà con una serie di importantissime pitture. Da dire però che comunque dal punto di vista di quello che è la difesa rappresentata da un castello di questo genere, il castello è composto da un insieme di torri che quindi c'è un primo torrione principale che aveva una funzione difensiva, al quale poi vengono piano piano aggiunte delle altre parti. In questo modo il castello si accresce e diventa una sorta di edificio di forma pentagonale che racchiude tutta la parte abitativa e diciamo di rappresentanza del signore, però ha questa forte funzione difensiva grazie appunto alla presenza di due cinque murarie addirittura. Il castello oggi come oggi si presenta con un aspetto un po' fiabesco. Nel tempo sono stati fatti una serie di restauri che hanno dato adito a una costruzione delle volte forse un po' troppo avanzata, tra virgolette, e quello che noi ritroviamo oggi però è un luogo che è legato sia alla storia che all'immaginario. Dal punto di vista poi di quelli che sono gli elementi più interessanti sono proprio questi grandi torrioni che svettano e che ci danno l'idea del castello, così come noi ci immaginiamo il castello favoloso dei principi e dei re.
Che cosa avveniva all'interno di questo castello? Ci sono degli episodi rimasti, degli aneddoti, degli episodi rimasti legati alla storia del castello?
Grandi aneddoti non vengono tramandati, diciamo che più che altro si può leggere il castello come un luogo dove si svolgeva una vita signorile di altissima qualità, e questo lo possiamo leggere anche da un dato artistico. Nella corte interna del castello, diciamo che nella costruzione, sono presenti delle decorazioni pittoriche che hanno come soggetto dei saggi e dei filosofi. E questi saggi e questi filosofi hanno in mano una sorta di cartiglio nel quale ci sono dei motti, delle scritte in antico francese e che sono una sorta di insegnamento, sono quasi a dare un'indicazione dal punto di vista del modo di vivere e del modo di comportarsi. E per esempio ci sono queste scritte di particolare interesse, ce n'è una ad esempio che può essere carina da ricordare, in francese è un po' più complicato, leggo in italiano, dice: pazzo è colui che non vuol servirsi da sé, quando non ha di che pagare un servitore, male farebbe a pensare ad altri ciò che non vorrebbe pensare di sé. Quindi già abbiamo un'indicazione di come la persona si deve comportare, allora è all'interno della vita castellana che si danno questi consigli, e questi consigli sono già appunto sulle pareti stesse del castello, sono indicazioni sia per chi è membro della famiglia, sia per chi è ospite e si trova a dover affrontare questa vita principesca, però regolata molto molto strettamente.
Quindi troviamo affreschi all'interno e all'esterno del castello?
Sì. Allora, il castello, diciamo che nella costruzione pentagonale le pareti esterne sono intonacate e presentano delle bellissime finestre a crociera, e tra l'altro una caratteristica interessante, si possono trovare delle teste apotropaiche che sono state poste a decorazione al di sotto dei merli, nei beccatelli al di sotto dei merli, e mentre nell'interno c'è proprio la presenza di affreschi, in particolare si entra nel cortile e ci si trova di fronte a un piccolo gioiello che è dato da una scalinata con la base circolare, e al di là di questa scalinata, sullo sfondo, vi è la storia di San Giorgio che libera la principessa dal drago. La qualità pittorica è altissima, c'è da dire che si suppone che...
Si sa chi li ha realizzati questi affreschi?
Sì, dicevo appunto questo, si parla della presenza di una scuola legata a Giacomo Iaquerio. Giacomo Iaquerio è un importantissimo pittore dei primi decenni del 400 che lavora in Piemonte, ma dal punto di vista di quello che è lo stile e il modo di rappresentare per esempio la principessa, anche il San Giorgio, con questi visi che sono visi molto delicati, sottili, con lineamenti raffinati che si ritrovano anche nei dipinti, diciamo più facilmente associabili alla mano del pittore, abbiamo questo legame diretto. Il dipinto che noi troviamo sulla scala non è solo, intorno nel ballatoio ci sono quello che dicevo prima, c'è questa sorta di teoria di saggi e di filosofi con i loro filatteri, appunto con le massime, di fronte alla scalinata altre pitture dove c'è una loggia, delle pitture che rappresentano l'Annunciazione, sono pitture più di carattere religioso, Annunciazione dei Santi, c'è una presenza molto ben riconoscibile di San Bernardo di Mentone, una curiosa rappresentazione di Santa Polonia, la santa protettrice, diciamo, dei dentisti e del mal di denti, la santa viene rappresentata in una forma meno elegante rispetto a quella della principessa di San Giorgio, perché è opera di un altro pittore, Giacomino da Ivrea, è riconosciuto, è un pittore che si sposa in Val d'Aosta e lascia una messa enorme di opere, e questa, ritornando appunto a questa santa, a questa figura di santa, una donna, una giovanissima donna con i capelli sciolti, alla quale stanno strappando con delle brutte tenaglie i denti. Sono rappresentazioni meno eleganti appunto rispetto a quello che dicevo, a quello che si trova di Giacomo Iaquerio, però hanno comunque un valore importantissimo dal punto di vista sociale, probabilmente c'era un qualche cosa che si voleva legare forse a dei problemi di tipo medico che avevano anche i personaggi che abitavano il castello. Poi sempre nel cortile una grande figura di San Cristoforo con il bambino, e questo è legato a quello che era la tradizione di San Cristoforo, ossia nel Medioevo era rappresentato San Cristoforo in maniere gigantesche di fronte, cioè sulle facciate delle chiese o delle case, perché si credeva che guardando, vedendo all'inizio della giornata il San Cristoforo, si sarebbe evitata la morte fuori dal peccato. Questa era una sorta di buon segno che la gente voleva vedere.
Era venuta una curiosità, se posso interrompere, riguardo le teste apotropaiche citate prima.
Sì.
Ma che cosa rappresentano esattamente?
Ma sono dei personaggi, sono delle, diciamo, dei volti con delle espressioni un po' minacciose, probabilmente sono appunto state realizzate per poter quasi proteggere e quasi allontanare con questo gesto di minaccia chi si avvicinava per invadere il castello, che aveva intenzioni pericolose per il castello. Non è una rappresentazione così comune e diciamo che diventa una sorta di particolarità anche in questo caso del castello di Finisa.
Quindi una protezione doppia, un po' pagana, un po'
sì,
sacra.
Esatto, sì, è un po' legata anche a quello che è una tradizione più antica, sicuramente
sì.
non cristiana.
Sì.
Vi sono dei percorsi studiati appositamente per persone con disabilità visiva?
Sì, abbiamo finito di realizzare proprio un percorso che è stato studiato per poter permettere a chi ha problemi di disabilità visiva di poter entrare anche dentro quello che è un po' l'idea del castello. Nella sala d'ingresso è stato realizzato una sorta di luogo dove la persona con disabilità visiva può avvicinarsi e attraverso l'azione tattile può leggere quelle che sono le piante del castello e quindi rendersi conto di quello che è lo sviluppo della forma del castello. Con esso vengono
piante o modelli in scala?
Ci sono sia le piante che i modelli in scala. Uh-huh. Appunto, la pianta è stata fatta in modo tale che appunto si possa capire, dopodiché c'è un modellino in legno che permette di capire proprio quello che è la forma del castello, quindi toccando il modellino in legno si può arrivare a comprendere quello che è proprio la forma fisica e quello che viene ad essere lo spazio occupato da questi elementi del castello. E oltre a questo abbiamo tentato di restituire un po' una immagine della decorazione murale con la principessa e il drago attraverso una tavola a rilievo che può essere seguita in forma tattile per poter un po' riprendere e capire quello che è la forma che noi abbiamo sulla cima dello scalone. Quindi sono queste delle specificità che adesso hanno un po' costituito un po' la novità che noi proponiamo per il castello. Diciamo che una sorta di arricchimento della visita e una apertura anche al maggior numero di persone possibile di quello che è la conoscenza del castello.
Dottoressa De Socio, qualche domanda per il dottor Zitta?
Sì, una curiosità più che altro. Lei parlava di tavole a rilievo. Posso sapere da chi sono state realizzate? Se avete avuto dei consulenti magari dell'Unione?
Sì.
Insomma, come vi siete rapportati al produttore?
Allora, il produttore è una società di Torino che ha contatto appunto con l'Unione Italiana Ciechi, quindi ha già lavorato in questo campo. Noi chiaramente nel nostro caso siamo completamente al di fuori di quello che è la conoscenza per l'applicazione di determinate tecniche. Sono stati loro che ci hanno dato invece tutte le indicazioni e soprattutto in collaborazione con la Luci hanno realizzato anche questo apparato. E so che loro sono comunque anche in contatto con voi e hanno comunque e credo che stiano ascoltando la trasmissione, tra l'altro.
Ah, bene, ci fa piacere, magari sì. Se ci vogliono dare un cenno di riscontro così ci leveremo qualche curiosità in più su questo aspetto. Sì, molto interessante.
Perfetto, dottor Zitta, io la ringrazio per essere stato con noi. Vediamo se c'è qualche altra domanda per lei, Francesco.
No, al momento no.
Al momento no. La ringrazio per essere stato con noi e sicuramente immagino che molte persone saranno stimolate dal suo intervento anche a venire a visitare il Castello di Fenis. Peraltro, sapendo che c'è anche un percorso e comunque degli accorgimenti per persone con disabilità visiva, sicuramente è un motivo in più per venire a visitare questo castello.
La ringrazio molto.
Grazie e buonasera. Un stacco Grazie. Musicale e poi il prossimo ospite. Eccoci di nuovo in studio, ricordiamo naturalmente il nostro numero di telefono 06 699 88353, il nostro indirizzo email diretta@uciechi.it e anche che è possibile contattarci mediante il form di Parla con l'Unione. Abbiamo regia in linea il nostro prossimo ospite? Ok. Sì. Abbiamo con noi Roberto Domen, soprintendente per i beni e le attività culturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera e benvenuto tra noi. Dottor Domen, le offerte culturali del territorio, a partire dalla Romanità al Medioevo, abbiamo sentito in Valle d'Aosta, sono tante. Che cosa si può dire ancora in merito?
Vi posso dire che la Valle d'Aosta è da sempre stata una regione di confine di passo e pertanto le stratificazioni storiche sono molto forti e molto presenti sul territorio e quindi l'offerta va dal periodo preistorico al periodo romano, che si incontra già entrando in Valle d'Aosta con il ponte di Pont-Saint-Martin e con la strada romana delle Gaglie intagliata nella roccia. E man mano salendo e percorrendo la valle, le preesistenze romane sono in ogni luogo presenti e tangibili. Arrivando poi in Aosta ci troviamo con una città che conserva le mura romane nella sua integrità ed è monumenti importanti quali l'Arco d'Augusto, la Porta Pretoria, il Cripto Portico Forense, ma più di tutto le mura romane vedono l'esistenza ancora oggigiorno delle torri che poi sono state reimpiegate nel periodo medievale e pertanto è perfettamente leggibile la stratificazione del passaggio dal romano al periodo medievale. Quindi Aosta è girata con un po' d'attenzione, con una cartina o accompagnati dalle guide, permette di scoprire monumenti belli e esaltanti che forse nessuno si aspetta di trovare in una regione alpina qual è la Valle d'Aosta.
In un contesto di soprintendenza unica, il rapporto ad esempio tra la tutela dei beni culturali e la loro valorizzazione ed anche la fruizione, come viene a svilupparsi?
viene a svilupparsi con tutti quei vantaggi che sono propri di una filiera corta. I monumenti sono di proprietà dell'amministrazione regionale, la soprintendenza dipende dall'assessorato istruzione e cultura, che sviluppa anche tutta un'altra serie di attività culturali sul territorio, quindi riusciamo a tutelare i monumenti con interventi puntuali di restauro. La soprintendenza unica poi ci permette di operare con una logica di laboratorio, con strategie integrate di intervento, dove i beni storico-artistici dialogano con i beni architettonici e che a loro volta dialogano con i beni archeologici, in una sorta di laboratorio continuo che sovente nel corso dei lavori, grazie ai cantieri eventi, vede la partecipazione della collettività, a cui si rende conto delle metodologie di intervento, di restauro, ma accompagniamo la collettività dagli studi preliminari fino all'ultimazione dei lavori, per far sì che questo patrimonio sia un patrimonio collettivo, fortemente condiviso, e che ogni valdostano diventi un promotore della sua terra e dei propri monumenti.
Noi abbiamo molto a cuore un tema, lo può ben immaginare, quello dell'accessibilità dei luoghi d'arte anche per pubblici diversi, in questo caso persone con disabilità visiva. Che cosa si fa in proposito?
Negli ultimi anni abbiamo investito molto su quella che è l'accessibilità da parte di un pubblico diversamente abile. E gli interventi di restauro si sono caratterizzati sempre più per far sì che tanti potessero fruire dei beni culturali. Per i non vedenti abbiamo il Castello di Fenice, ma l'anno scorso, sempre con un'associazione dei non vedenti, abbiamo fatto delle recite all'interno del criptoportico forense. E per coloro che invece hanno problemi di mobilità, stiamo attrezzando i nostri siti culturali per far sì che siano sempre più raggiungibili da un vasto pubblico. Noi abbiamo passato e più volte ho sollecitato questi interventi come un principio di civiltà, cioè il patrimonio culturale deve essere accessibile a tutti. E l'accessibilità è da una parte l'accessibilità alla comprensione, dall'altra parte anche l'accessibilità del linguaggio, per far sì che più gente possa partecipare al patrimonio culturale collettivo.
Dottoressa De Socio, curiosità, domande?
Sì, io chiederei al soprintendente di dare qualche indicazione ulteriore, cercando di illustrare un pochino ai nostri ascoltatori che cos'è questo meraviglioso criptoportico che molti di noi conoscono per averlo studiato, ma che probabilmente ha suscitato qualche curiosità negli ascoltatori. E soprattutto volevo chiedere se ricorda naturalmente il testo che è stato messo in scena in questo luogo che è estremamente suggestivo.
Allora, il testo adesso non mi viene in mente se fosse non me lo ricordo il nome del testo della rappresentazione. Il criptoportico forense si trova all'interno della città di Aosta, sotto la cattedrale, ed è una parte integrante del foro romano, ed è la parte coperta del criptoportico, ha un'architettura eccezionale e suggestiva ed è uno dei monumenti più visitati. Se uno poi guarda sempre con la logica della stratificazione di cui parlavo poc'anzi, al di sotto delle case che noi chiamiamo delle acli, si percepisce ancora il basamento del Tempio romano che insisteva nell'area del foro. Quella era l'area sacra del foro romano, quindi nel centro della città di Aosta. Abbiamo anche sviluppato poi dei multimediali simpatici per le scuole, per fare la didattica, dove abbiamo sviluppato, grazie all'utilizzo di tecnologie multimediali, quella che era stata l'evoluzione costruttiva del criptoportico, poi la fase successiva della chiesa paleocristiana e tutte le fasi che hanno portato la cattedrale di Aosta dalla chiesa paleocristiana ai giorni nostri.
Insiste sul tempio, perso un passaggio, perdone, insiste sul tempio, la basilica?
No, insiste di lato,
c'è una
la cattedrale insiste sulla chiesa paleocristiana. Il tempio è in adiacenza, ma a 10 metri di distanza, 15 metri di distanza. Con uno scavo archeologico abbiamo anche individuato i basamenti, ma non sono visibili, del secondo tempio, perché erano due tempi accoppiati.
Ricordo bene, mi sembra che il Duomo sia dedicato a Sant'Orso?
No, la cattedrale è dedicata a Santa Maria Assunta, mentre Sant'Orso è una chiesa al di fuori delle mura, che è stata oggetto di tanti interventi, soprattutto i più importanti condotti da Giorgio Di Sciallan, di cui credo vi abbia parlato, sì, prima il dottor Zitta.
Abbiamo delle email, Francesco, giunte per il dottor Domen?
Sì, la prima ci ha inviata Giovanni. Cosa ha rappresentato il castello di Fenis nella nostra storia? È legato più a noi o ai nostri cugini francesi?
Ma qui non si può parlare di cugini francesi o italianità, perché la regione, la Valle d'Aosta, è né al di qua né al di là delle Alpi, è una regione che all'epoca dipendeva dalla Savoia. In Savoia prima avevano il centro del potere in Francia, nel 1500 si sono spostati a Torino e la Valle d'Aosta ha vissuto questa transizione, quindi non è né francese né italiana, è un particolarismo storico che riguarda la Valle d'Aosta.
Francesco?
Ne abbiamo già parlato. Comunque, chi abitava, ad esempio, nel Medioevo la Valle d'Aosta? Che situazione politica esisteva e la gente di cosa viveva?
Ma la gente vive, la situazione politica era quella riconducibile al periodo medievale, con un signore di riferimento locale, i conti di Chalin, che riferivano al potere centrale che era gestito dai Savoia. La gente viveva di agricoltura, in particolar modo di agricoltura, ed era anche una vita grama, perché la Valle d'Aosta l'agricoltura è famosa per l'allevamento, ed era una vita dura, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che la Valle d'Aosta è una regione montana e la quota media della Valle d'Aosta è di oltre 2000 metri, quindi ci sono terreni in pendenza e quant'altro. Non possiamo dire che vivano di caccia, perché la caccia era esclusivo privilegio della parte nobile che abitava la Valle d'Aosta.
Avete altre domande?
Sì, se non so se il dottor Zidda è ancora lì,
sì,
perché avevamo chiesto se per caso poteva darci qualche indicazione su qualche testo così su cui approfondire magari la conoscenza dei castelli della Valle d'Aosta, in particolare di Fenis, perché spesso gli ascoltatori ce lo richiedono.
Sì, ma adesso qualcosa dei testi sui castelli della Valle d'Aosta ce ne
comunque,
sono,
insomma, anche
diversi, ovviamente, da dei testi facili da leggere, guide portate di una recentemente pubblicata, Frastaglia nel cielo con bizzarri profili, guida racconto i castelli della Valle d'Aosta, redatta dalla dottoressa Sandra Bamberi e dalla dottoressa Elisabetta Converso, per arrivare a testi più vecchi, più storici, tipo i castelli della Valle d'Aosta di Zanotto, piuttosto che Bassavalle, Valle Laterale, Alte Sacre in Valle d'Aosta di Monsignor Bruno e Don Luigi Garino. Per chi vuole avvicinarsi anche alla Valle d'Aosta, ai suoi monumenti e alle tematiche proprio del restauro, ricordiamo che la soprintendenza tutti gli anni pubblica il bollettino della soprintendenza, che raccoglie in circa 400 pagine, 350 pagine, tutti gli interventi di restauro portati avanti, con le varie metodologie e le nuove scoperte in campo archeologico. Quindi, per chi volesse conoscere un po' meglio l'attività di ricerca in Valle d'Aosta, questa è sicuramente un testo molto importante.
Allora, noi le chiederemo la cortesia di inviare, se crede, qualcuna di queste indicazioni bibliografiche, in modo tale che si possa mettere a disposizione dell'Unione.
Un'indicazione bibliografica completa.
Grazie, molte grazie.
Grazie mille.
Dottor Domen, io la ringrazio per essere stato con noi questa sera e le auguro buon lavoro, naturalmente.
Buonasera e buon lavoro a voi.
Grazie,
arrivederci.
A lei. Uno stacco musicale. Eccoci di nuovo in studio. Stavamo parlando con la dottoressa De Socio di due interessantissime iniziative, una più rivolta a noi e un'altra, ora lo scopriremo insieme. Patrizia,
sì,
prego.
Sì, sono molto contenta di avere questo piccolo spazio per comunicare ai nostri amici ascoltatori che proprio notizia di qualche giorno fa, perché l'iniziativa è stata avviata il 20 febbraio scorso nella sala delle Reali Poste della Galleria degli Uffizi, dove è stato avviato un percorso tattile autonomo sia per persone ipovedenti che per persone non vedenti, e cioè si tratta di una collezione di originali che possono essere antichi, che possono essere toccati, esplorati da tutti, e quindi anche questo a beneficio delle persone che ovviamente possono, che vedono. Ma la cosa interessante, che secondo me dà quel tocco in più al progetto, è che è un progetto che può essere sviluppato in totale autonomia, e cioè non c'è bisogno di prenotazione, basta recarsi alla Galleria degli Uffizi naturalmente, e si verrà muniti di un paio di credo guanti sottilissimi che consentiranno di toccare alcuni originali molto molto belli, come mi diceva la responsabile del servizio educativo del Polo Museale Fiorentino, Maria Paola Masini. E qualora lo si desideri, si potrà avere anche un accompagnamento che farà un po' da esplorazione didattica, cioè darà delle notizie che magari ai visitatori possono non essere ben chiare. Ma in realtà non c'è bisogno di alcuna prenotazione, non c'è bisogno di alcuna, come dire, sovrastruttura. Basta andare agli Uffizi, naturalmente nei giorni di apertura, e fruire di questo bellissimo percorso che mi sembra essere un segno di gran civiltà, come diceva il soprintendente poco fa.
Di quali originali si tratta in realtà? Ossia sculture?
Sì, sono delle sculture di epoca romana, anche alcune, delle quali mi parlava appunto la Maria Paola Masini. Io adesso vorrei dare ai nostri ascoltatori una serie di riferimenti, in modo tale che qualora ne volessero sapere di più, o volessero ad esempio mettersi in contatto con il Polo Museale, la sezione didattica, per avere qualche dettaglio ulteriore, potranno farlo in tutta libertà. Allora io adesso vi darò tre numeri di telefono, tutti della bellissima Firenze, e l'indicazione del sito a cui attingere informazioni. I telefoni sono 055 23 88 658 oppure 28 42 72 o ancora 23 88 617.
Vogliamo ripeterli?
Certamente. 055 23 88 658 oppure 28 42 72 oppure 23 88 617. Ripeto, non si tratta di telefonare per prenotare, ma magari i nostri ascoltatori
per saperne di più.
Esattamente, vogliono saperne qualcosa di più, possono telefonare qua.
Il sito di riferimento invece?
Il sito di riferimento è www.uffizi.firenze.it e poi dopo lo slash didattica, e lì troveranno tutto quello che occorre loro sapere per questo bel percorso, perché si tratta secondo me un po' di un unicum, nel senso che molte delle opere in mostra provengono dalle collezioni Medice, e quindi ovviamente mi sembra un'importante occasione per saperne veramente qualche cosa di più. Si tratta addirittura di 16 pezzi che sono esposti nei corridoi della galleria, quindi credo che sia veramente un'azione importante, questa che è stata voluta da, mi piace ricordarlo, dal direttore della Galleria degli Uffizi, che si chiama Antonio Natali, e dalla direttrice della sezione didattica di soprintendenza, la collega Maria Paola Masini, che probabilmente sentirete anche nel corso delle prossime puntate.
Soprattutto la cosa interessante è anche ciò che lei sottolineava in precedenza, vale a dire che il progetto non è rivolto solo ad un pubblico diversamente abile, quindi,
certo,
ma a tutti. È un progetto che trova uniti vedenti e non vedenti.
Esattamente, ma la linea, come poi cercheremo di far venire fuori anche dalle puntate che seguiranno, naturalmente, è proprio questa. Si va in museo insieme, se si vuole, se si può, si condivide l'esperienza insieme, perché è molto bello andare in museo, ma secondo me è anche molto più bello, come dire, comunicarsi reciprocamente, no? Le impressioni che vedere un dipinto, vedere un'opera può può suscitare in noi. Quindi io sono molto contenta di questa esperienza, perché ci permette di aprire bene quello che saranno un po', speriamo, le ricche novità di questa stagione. Ma l'altra cosa di cui vi volevo...
Solo una cosa in riferimento a questo bel progetto, che è una ulteriore apertura, diciamo così, internazionale, nel senso che sono state aggiunte anche delle didascalie in italiano e in inglese, con caratteri speciali perché siano più facilmente leggibili, ed anche in braille. Ecco, questa è stata un'attenzione ulteriore, quindi anche per il pubblico straniero.
Eh sì, le cose si muovono un po' dappertutto. Noi siamo molto fiduciosi, perché malgrado appunto noi non si sia, come dire, non si possa fruire di quella filiera corta di cui parlava il soprintendente, che dà la capacità e la possibilità ad un'amministrazione locale di muoversi con un pochino più di rapidità, però anche da noi vengono fuori delle cose molto molto interessanti. E se posso rubare ancora qualche minuto, vorrei dare veramente una anticipazione anticipata, consentitemi, perché è veramente una bella attività quella della quale vorrei parlarvi. Sì. Allora, si tratta di una iniziativa che sarà messa in piedi fra qualche giorno, e quindi ne parleremo nella prossima puntata, promossa dal Ministero dell'Interno. Perché forse i nostri ascoltatori non sanno questa cosa, ma all'indomani dell'Unità d'Italia molti luoghi di culto, chiese e conventi di proprietà dello Stato Pontificio vennero requisiti dallo Stato e andarono a confluire in quello che si chiama un fondo degli edifici di culto, o FEC in abbreviazione, che è di competenza, pensate un po', del Ministero dell'Interno. Di questo grande patrimonio ecclesiastico fanno parte molti luoghi importanti. Pensate che soltanto su Roma sono circa una settantina le chiese che sono gestite in un certo senso dal Ministero dell'Interno. Bene, grazie ad una idea molto bella di un gruppo di ragazzi che effettuano il servizio civile in questo periodo al Ministero degli Interni, alcune di queste chiese saranno esplorabili con dei percorsi tattili che sono stati, come dire, realizzati anche sotto la consulenza di giovani studiosi e ricercatori non vedenti, e potranno essere visitate gratuitamente. Vi diremo come, in che maniera e seguendo quale canale. In questo caso credo che ci vorrà la prenotazione, perché vorremmo capire meglio, io dico vorremmo perché in realtà seguiremo il percorso e il progetto come beni culturali soltanto dal punto di vista della didattica che verrà esercitata. Insomma, finalmente si potranno toccare alcune opere importanti conservate in queste chiese, e insomma metteremo in piedi un meccanismo che penso sia molto molto interessante.
Si ha già idea di quali saranno alcune di queste opere?
Sì, vi posso dire quale sarà la chiesa, la prima delle chiese con la quale cominceranno, che è quella di San Gregorio al Cielo a Roma, nel quale il percorso, che in realtà per un piccolo problema tecnico è stato rimandato soltanto di qualche giorno, vedrà la possibilità di esplorare alcuni particolari architettonici molto interessanti della chiesa, che si trova in prossimità del Circo Massimo. Abbiamo cominciato a ragionare, dico abbiamo sempre perché cerchiamo di aiutare questi ragazzi anche a muoversi bene, soprattutto ascoltando il bisogno dell'utenza. Abbiamo cominciato a lavorare anche per creare dei percorsi fruibili dalle persone sorde in altri luoghi della capitale, Insomma, non come dire, continuiamo a insistere e a lavorare su questo aspetto, perché secondo me, oltre che doveroso, è veramente un segno di rispetto nei confronti di tutti. Di queste chiese vi darò, di queste visite vi darò notizia naturalmente, e magari potremmo chiamare i ragazzi stessi che, se credete che ne sono gli autori, per un piccolo intervento telefonico, e così gli ascoltatori romani potranno, se credono, visitarli.
Perché no? Francesco, abbiamo diverse email, vero?
Sì, ne abbiamo diverse, ad alcune avete, hanno già risposto i nostri ospiti, però qualcuna la possiamo leggere. Ciao a tutti da Nicoletta, interessante la prospettiva di analizzare e parlare di dimore, castelli e palazzi. Bella trovata, bella idea davvero. Mi piacerebbe si facesse un incrocio con la storia e la letteratura. Vorrei che si parlasse della vita che si conduceva nei castelli, quali famiglie vi vivevano, le vicende dei casati. Molti di questi castelli sono legati a storie affascinanti. Penso a Mantova, penso al castello Sforzesco, penso alla storia di Paolo e Francesca. Insomma, sì, le descrizioni architettoniche dei dipinti, ma anche gli usi, i costumi, gli aneddoti, le leggende. Sarebbe bello incrociare tutto questo con opere di letteratura. Che ne dite?
Sì, è esattamente quello che cercheremo di fare. E abbiamo così pensato di organizzare queste puntate, anche raccogliendo le indicazioni che avevano dato gli ascoltatori nell'edizione precedente. E come aveva accennato anche all'inizio Patrizia De Socio, parleremo di luoghi diciamo le cui vicende sono legate a quelle di personaggi famosi, come si diceva, Paolo e Francesca nella Rocca di Gradara, o per la Rocca di San Leo, la figura di questo alchimista, questa figura molto interessante di Cagliostro. E poi seguiremo un po' la storia d'Italia, muovendoci, come stavo detto, tra le varie regioni, spostandoci geograficamente ed anche cronologicamente. E grosso modo oggi siamo partiti dall'alto medioevo, insomma, diciamo, torna all'anno 1000, e man mano andremo avanti raccontando un po' la storia d'Italia attraverso proprio le grandi famiglie. Abbiamo accennato ai Medici, attraverso grandi figure di artisti come Andrea Palladio, perché vedremo anche un po' queste ville palladiane nel Veneto, e poi naturalmente riparleremo dei Savoia, che abbiamo già accennato oggi con la Corona delle Delizie. E l'intenzione sarà quella proprio di raccontarla anche attraverso la letteratura, anche attraverso la musica, proprio per dare quel contesto sociale e culturale che è indispensabile per una vera ricostruzione del quadro culturale di un luogo. E naturalmente, come accennava prima anche Patrizia, parleremo dei Normanni, degli Svevi in terra di Puglia, del castello di Copertino, dove tra l'altro c'è una postazione Cassio, magari poi la professoressa De Socio ne parlerà, e parleremo del misterioso e affascinantissimo Castel del Monte, e così andremo avanti. Adesso sto accennando un po' ai contenuti di varie puntate, e ci sposteremo questa volta anche in Sardegna, forse nello scorso ciclo un po' trascurata, però racconteremo di un, più che di un castello, di un uh-huh. quartiere fortificato, il quartiere Castello di Cagliari, che è stato da sempre sede dei palazzi del potere, e tra l'altro adesso forse quartiere anche dei musei, c'è la Pinacoteca Nazionale, il Museo Archeologico. Questi saranno i temi, sicuramente i suggerimenti che ha dato l'ascoltatrice, giusto?
Sì, sì.
Li accoglieremo tutti. Sì, volentieri.
Allora, altri suggerimenti. Salve dal vostro affezionato Fabietto, vorrei proporre di inserire in queste simpatiche e utili trasmissioni anche delle notizie sui percorsi gastronomici ed enologici, ossia se ad esempio parlate di palazzi o dimore della grande e fantastica Toscana, perché non soffermarsi sul Chianti, sui vini locali, piuttosto che su ricette e piatti tipici? Credete sia possibile, o che si finirebbe a somigliare a trasmissioni tipo i percorsi del gusto e simili?
Beh, perché no? È un suggerimento che noi accettiamo volentieri, anche perché non c'è niente di male nel avvicinarsi a queste trasmissioni enogastronomiche, che sono, diciamolo veramente, molto molto interessanti e che magari possono essere anche suggerimento per qualche ricettina facile facile. A parte gli scherzi, naturalmente sì, proveremo a dare anche queste informazioni, queste indicazioni, perché la cultura è fatta anche del cibo e della storia del cibo e del vino, che sono tanto importanti per il nostro paese.
Avete pensato che potreste esaminare anche dimore, palazzi e castelli basandovi sui film? Che so io, i luoghi viscontei, la certosa di Parma, i castelli legati alla storia di Sissi, del Re Sole, di Maria Antonietta, dei Tudor. Che ne pensate? Magari far sentire spezzoni di film. Giuliano.
Sì, Giuliano, proveremo a far questo, anche se, come avrete capito, il taglio sarà soprattutto un taglio di patrimonio culturale, però il potere evocativo dell'ispezione di film è molto forte. Sì. Pensate che io ancora ricordo un film che mi piacque moltissimo e che è Il piccolo mondo antico, tratto dal romanzo, dal bellissimo romanzo di Fogazzaro, in una edizione degli anni forse 40, con la bellissima Alida Valli e con una descrizione dei luoghi fatta anche attraverso i rumori e i dialoghi, che era eccezionale. Quindi sì, proveremo, anche se non è facilissimo, però proveremo a chiedere magari alla Discoteca di Stato se hanno, o alla Direzione Generale per il Cinema, se sono in possesso di qualche pellicola che ci possa essere utile in questo senso. Grazie, perché questa è una cosa molto, molto carina.
Allora, il mio quesito probabilmente esula dall'arte in qualche maniera, ma ho letto qualche anno fa che in Scozia o in Inghilterra, insomma in Gran Bretagna, vi sono castelli dove è possibile trascorrere dei periodi di vacanza. In pratica alcuni sono divenuti sorta di alberghi, altri vengono letteralmente affittati. Mi chiedo, anche da noi vi sono simili castelli? Se sì, dove, non sono soggetti al vincolo dei beni culturali? Non sono patrimonio di tutti e quindi da salvaguardare? Massimiliano.
Dipende, perché se il castello ovviamente è di proprietà privata, pur vigendo tutta la normativa della tutela che comunque riguarda il nostro Ministero, il proprietario, naturalmente salvaguardando l'integrità del bene, è libero di fare quello che crede del suo bene, visto e stante le cose che io anticipavo. Non mi risulta che ci siano luoghi statali deputati a questo uso, naturalmente, perché questo andrebbe fuori ogni logica, insomma, ecco, cioè il bed and breakfast nel castello del Palazzo Ducale di Mantova non lo vedo realizzabile nell'immediato.
Anche parecchio di lusso credo siano questi.
Sì, non lo vedo realizzabile, francamente.
Allora, bentornati, sono lieto che riprenda una seconda serie di trasmissioni sull'arte. Il tema sembra interessante. Vi occuperete solo di patrimonio del nostro paese o sarà possibile spaziare per l'Europa? In queste mail ce l'ha inviata Gianluigi e anche Marco dice se parleremo magari di castelli inglesi, tedeschi, francesi o austriaci.
Ma Marco, vero?
Sì, Marco.
Ascolta Marco, no, la nostra, come dicevo, il ciclo è soprattutto, come dire, mirato al patrimonio culturale italiano. Fermo è che naturalmente se i nostri colleghi che decideranno di descrivere certi luoghi faranno riferimento a ispirazioni, situazioni straniere, questo non te lo possiamo anticipare naturalmente, però no, le trasmissioni saranno tutte su luoghi italiani.
Allora, un altro suggerimento, una richiesta da parte di Peppe. Carissimi amici, cosa farete? Esaminerete nei vostri fantastici, affascinanti, onirici percorsi anche la Reggia di Caserta? Per la verità ne avete parlato già lo scorso ciclo, ma sapete, sono di quei pizzili.
Ho capito,
anche
Peppe.
Io sono di quei pizzili.
Ho capito. No, non avevamo pensato quest'anno di lasciare fuori Caserta, proprio perché, come giustamente ricordi, se ne parlò in una delle ultime trasmissioni. Vediamo, non ti prometto niente, ma magari chi lo sa, una piccola incursione potremmo forse farla.
Allora, saranno poi fatti i cofanetti delle trasmissioni, quelle del primo ciclo è pronto e il secondo, anche questo sarà un cofanetto, Lea?
Allora, quello del primo ciclo è quasi pronto, Anzi, io invito chi fosse interessato, anche se poi faremo ovviamente apposita circolare, già a segnalare all'indirizzo ustampa@ucechi.it il proprio nominativo, qualora si volesse riceverlo. Per quanto riguarda i cofanetti di quest'anno, vi sono anche delle novità, vero Patrizia?
Eh sì, la novità quest'anno, che però è una novità soltanto per il momento di progetto, perché poi dovremo capire come potrà essere realizzata, però abbiamo un'ambizione, e cioè quella di realizzare un cofanetto di queste puntate che contenga anche, che sia quindi interessante anche per le persone che vedono, che contenga anche dei supplementi di informazione, quindi oltre all'ascolto sonoro, un contenuto scritto, una serie di immagini che vorremmo mettere su un CD, e anche pensavamo dei contenuti aggiuntivi che possano essere interessanti magari per i più piccoli. Ecco, non dico altro perché dobbiamo capire bene se questa cosa potrà essere realizzata e come, ma vorremmo renderla fruibile a tutti e soprattutto renderla disponibile su tutti i luoghi che saranno oggetto delle nostre puntate, in modo tale che ci si porta a casa un piccolo souvenir di luoghi tanto belli.
Allora, passiamo ai ringraziamenti, che fa sempre piacere ascoltare, no?
Ma sì, molto.
Un saluto a tutti, esprimo la mia contentezza, poiché si è tornati a diffondere trasmissioni di cultura. Ritengo che sia importante per noi ciechi ed ipovedenti qualificarci anche sotto questo aspetto. Grazie dunque e ben ritrovati, bentornati. Il titolo del ciclo è davvero affascinante, vi seguirò con interesse e laddove non mi sarà possibile scaricherò gli incontri o ne richiederò i CD. Luana.
Grazie.
Con questo messaggio intendo unicamente esprimere il mio compiacimento per questo secondo ciclo di trasmissioni. Il primo ha suscitato in me vivo interesse, il tema scelto per il secondo addirittura mi affascina. La storia di signorie e principati è transitata per i castelli ed i palazzi della nostra bella Italia. Perché non focalizzare dunque alcuni di questi periodi? Davvero ottima scelta, grazie per non lasciarci anche a digiuno di cultura, visto che tagli incombono sulla disabilità inesorabilmente. Federico.
Federico, hai ragione, però per quello che si può fare, dove lo Stato taglia da un lato, vedi poi che molto più modestamente, perché certo i nostri interventi non sono sostanziali, ma non taglia sulle risorse umane che si dedicano a questa trasmissione. Però io per far questo devo ringraziare io per prima l'Unione, perché c'è tanta generosità anche nel lavoro, come dire, volontariato che le persone fanno. Quindi il mio grazie questa volta va alle persone che sono qui con me in studio, che sono prima di tutto Luisa naturalmente, ma anche Francesco, che sta tutta la puntata su un trespolo che veramente rende
quando
difficile
questi rumori
rendono difficile fruire, come dire, fare svolgere il suo lavoro, a Giacomo che ci sta guardando dall'altra parte della cabina, a Mariolina che intravedo lì in fondo e che saluto. Quindi questo giro di ringraziamenti non è, come dire, piaggeria, ma è veramente vedere come si sta sviluppando un sincretismo, no? di una capacità di collaborare, con tutto che si tratta di tempi veramente, credetemi amici, molto molto difficili, per sopperire a quello che purtroppo il nostro paese non può dare in questo momento, magari in termini di servizi più ampi e soprattutto più importanti. Ecco.
Francesco?
Allora, grazie per questo lavoro interessante e di livello. Il premio Braio lo avete veramente meritato, mai scelta fu più appropriata, Flavia.
Beh, Flavia, io ti offro un caffè, se passi per Roma avvertimi.
Allora, non ho potuto farlo nei mesi passati, non vi è stata occasione. Desidero davvero con sincerità congratularmi con le persone del MIBAC per il premio Braille. Per noi riveste una grande importanza. Personalmente credo nel significato di questo riconoscimento. Sono fiero che la mia associazione abbia voluto conferirlo proprio a chi sta al nostro fianco con iniziative di livello fatte con il cervello e non seguendo sentimenti di carità o pietas. Pelosetti. Ah, sì, proprio fosse il cognome.
Sentimenti
sì, sentimenti Pietro Pelosetti, Vincenzo.
Grazie Vincenzo.
Temevo non avreste più fatto queste trasmissioni a causa dei tagli e della situazione complessa. Grazie per esserci, andate avanti così. L'argomento sembra interessante, sarò dei vostri, Cecilia.
Cecilia, mi sto per commuovere.
Sì, no, infatti la deriva è un po' pericolosa, quindi forse...
No, altre due le possiamo ancora leggere. Grazie per essere qui di nuovo, grazie per credere in queste iniziative, grazie per l'impegno che profondete in questo lavoro, grazie per aver scelto proprio la nostra associazione, Maddalena. E l'ultima, vi ringrazio per questo nuovo ed ennesimo impegno, buon lavoro, vi ascolto, Lidia.
Allora, io penso che, Luisa, se tu fossi d'accordo, io direi che, visto che c'è qualche minuto, magari i nostri ascoltatori saranno incuriositi dalla qualità altissima dei commenti musicali che hanno, come dire, interrotto la trasmissione. E se ci fosse ancora un momentino, un piccolo momentino di tempo, io chiederei ad Elisabetta di raccontarci chi sono gli artisti e soprattutto di chi sono le musiche che noi abbiamo ascoltato, non ti sembra?
Assolutamente sì.
Sì, volentieri. Queste musiche, come abbiamo accennato all'inizio, sono musiche di danza, proprio che si collocano tra il 1200 e il 1300 e rispecchiano proprio questo ideale di armonia, di bellezza che poi caratterizzerà un po' anche tutta l'epoca successiva e che affonda le sue radici proprio in questa idealizzazione della vita sociale e amorosa, che è ampiamente documentata anche nell'iconografia, un'iconografia che è fondamentale per ricostruire poi i movimenti e le coreografie, mentre per quanto riguarda i brani si fa riferimento a un corpus di soltanto 46, diciamo, scritti, 46 brani. E piuttosto pochi, piuttosto contenuti. Quelli che abbiamo ascoltati sono il primo, una musica medievale da corte, e poi abbiamo ascoltato due istampitte in italiano. Sono due musiche che venivano inizialmente semplicemente erano costituite da un canto poetico con accompagnamento musicale, che poi si trasformano proprio in questa danza molto ritmata, stampì proprio da battere il piede. E poi, forse l'avranno individuato gli ascoltatori, abbiamo ascoltato anche un saltarello, una musica di origine invece più popolare, proprio dell'ambiente contadino, che in genere si ballava in coppia del XIII secolo. E poi ancora una manfredina, un'altra tipologia di danza, e abbiamo chiuso con un componimento probabilmente di ambiente italiano, invece questa volta anonimo del XIII secolo.
Molto interessante, cioè... Naturalmente un grosso lavoro dietro anche di ricerca.
Sì, che per questo ringraziamo Marina di Berardo che ha fatto un po' questa selezione per noi, scegliendo brani che ovviamente avessero un'attinenza con il tema della trasmissione.
Certo. Patrizia, la prossima puntata, l'argomento
sì,
che sceglieremo?
La prossima puntata, come abbiamo già anticipato, ci spostiamo in Puglia. Ci spostiamo in Puglia, nel Salento, e partiremo con il castello di Copertino, dove probabilmente i nostri amici pugliesi sanno esiste una delle postazioni del progetto Cassio e esiste del materiale termoformato che i nostri amici, richiedendolo alla soprintendenza, ma poi ne parleremo meglio la prossima puntata, possono portarsi a casa e esplorare con tranquillità. Parleremo anche, il castello di Copertino è molto interessante perché ha un portale di grande bellezza che è stato molto complicato rendere su tavola termoformata, e di questo ringrazio chi ne curò allora la realizzazione, cioè l'architetto Enzo Fenici della Federazione Nazionale Pro Ciechi, ed ha una storia anche molto molto interessante che ci verrà raccontata dal direttore del castello. Parleremo anche del già citato Castel del Monte, che è uno dei luoghi più significativi, come dire, anche dal punto di vista proprio ideale della serie dei castelli pugliesi, e E di qualche altra cosa che non vi dico perché sarà un pochino una sorpresa, che riguarda però sempre un modo diverso di vivere all'interno di un luogo fortificato. Quindi passiamo dalle montagne gelide della Val d'Aosta al
tacco d'Italia,
al tacco d'Italia e alla solarità dei castelli pugliesi.
Grazie per essere state con noi oggi, grazie ad Elisabetta Borgia e a Patrizia De Socio,
grazie.
Naturalmente, grazie ai nostri ospiti che ci hanno fatto visitare idealmente i castelli della Valle d'Aosta, grazie a Francesco Piscitiello per la lettura delle email, grazie a quanti hanno avuto la bontà e la pazienza di ascoltarci e naturalmente grazie alla nostra redazione, quindi a Mariolina Lombardi, e alla nostra regia, quindi a Giacomo Elmi. Buona serata a tutti da Luisa Bartolucci e a presto.
Arrivederci.
Buonasera. Grazie.